Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian, sono Francesca Rizzoli e questa mattina noi apriamo il nostro programma dagli Stati Uniti, dove solo qualche ora fa un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco in una scuola cattolica di Minneapolis in Minnesota, una sparatoria che è avvenuta durante la messa nella chiesa della scuola e le vittime sono due bambini di 8 e 10 anni. A sparare è stato un 23enne identificato dalla polizia americana, ma l'FBI sta ancora indagando sulla sparatoria. Ieri poi Donald Trump ha anche annunciato il licenziamento con effetto immediato di Lisa Cook, la governatrice della Federal Reserve, la banca centrale americana. È una decisione senza precedenti, secondo analisti e osservatori, e il motivo ufficiale della rimozione sarebbe la presunta falsificazione di documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo immobiliare. Ma la vicenda appunto ha anche già assunto contorni di uno scontro istituzionale senza precedenti. Infine Trump, come se avesse una palla di cristallo, ha anche dichiarato lunedì scorso alla stampa che entro 2 o 3 settimane si arriverà ad una conclusione abbastanza chiara del conflitto a Gaza, mentre si prepara nella giornata di oggi ad un incontro alla Casa Bianca appunto sul futuro della striscia. Noi di tutti questi argomenti parliamo questa mattina con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di politica statunitense ed ex direttore dell'ANSA. Allora Giampiero, buongiorno, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a te Francesca e buongiorno a chi ci segue, grazie dell'invito. Invito in trasmissione.
Allora Giampiero, apriamo innanzitutto dall'ultima notizia, appunto quella della sparatoria nella scuola cattolica di Minneapolis. Le vittime sono due bambini di 8 e 10 anni e l'attentatore è stato nel frattempo identificato, un 23enne della periferia di Minneapolis che si sarebbe tolto la vita dopo aver sparato nella chiesa della scuola. Dicevamo che l'FBI sta indagando sulla sparatoria, ma ecco, che cosa si sa delle indagini in corso?
Beh, intanto i fatti, siamo, lo hai detto, nel Minnesota, nella città principale dello Stato, Minneapolis, una scuola cattolica. Le lezioni sono appena riprese, l'anno scolastico è appena ripreso in questo Stato dell'Unione, come in tutti gli Stati più settentrionali, ed è già una sparatoria con vittime. Quest'anno ce ne sono state nell'anno scolastico che si era concluso all'inizio dell'estate, c'erano già state numerose sparatorie nelle scuole, la ripresa avviene ancora nel segno di una tragedia di questo tipo. Lo sparatore, un ragazzo, un giovane di 23 anni, ha agito nell'ora in cui studenti, docenti di questa scuola cattolica erano a messa per la cerimonia che introduce, apre la giornata di scuola, e ha sparato dall'esterno della chiesa. Era armato con almeno due armi da fuoco. Ha sparato una cinquantina di colpi, sembra, ha ucciso due bambini di 8 e 10 anni, ha ferito 14 altri ragazzini tra i 6 e i 14 anni e ha anche alcuni dei quali sono in condizioni gravi, ma nessuno sembra in pericolo di vita. E al termine di questa azione si è tolto la vita nel giardino all'esterno della chiesa. Le indagini mirano per il momento ad accertare se si tratta di un atto di terrorismo, se l'attentatore o lo sparatore, meglio, avesse dei complici o facesse parte di una cellula terroristica, ma le prime risultanze non vanno in questa direzione. Il giovane aveva una passione o una morbosa attrazione per le armi e aveva postato sui social, o comunque aveva manifestato intenzioni di compiere atti drammatici come quello che poi in realtà compiuto. Quindi più un episodio che si iscrive in quella che è una lunghissima serie di sparatorie negli Stati Uniti, con più vittime, facilitate dalla semplicità con cui ci si procura armi da fuoco anche in giovane età. Questo assassino era maggiorenne, ma abbiamo anche avuto casi di assassini minorenni nelle scuole. Naturalmente ci sarà ancora da compiere, da dire, accertamenti. L'FBI e la polizia del Minnesota, di Minneapolis, se ne occupa. Il presidente ha espresso la sua vicinanza alle vittime, lo stesso ha fatto il governatore del Minnesota, quel Tim Walz, che alle elezioni del novembre scorso era il candidato vicepresidente di Kamala Harris.
Ecco, Giampiero, proprio qualche minuto fa c'è stato un aggiornamento e dice appunto che l'FBI sta indagando sulla sparatoria come un atto di terrorismo interno e un crimine d'odio contro i cattolici. Quanto è comune appunto questo tipo di motivazione negli Stati Uniti, e che cosa sappiamo rispetto a questo, in questo particolare caso?
Allora, la prima parte, l'indagine come atto di terrorismo interno e crimine d'odio, è abbastanza comune a queste indagini, perché terrorismo interno, in quanto gesto mirato verso un gruppo determinato di persone o un'etnia o un gruppo religioso, e mirato contro i cattolici, chiaramente l'obiettivo era questa chiesa cattolica e la scuola cattolica di cui la chiesa fa parte. La motivazione dell'attentato contro i cattolici è invece relativamente, non dico inedita, ma rara, perché non si considerano i cattolici un gruppo oggetto di particolare attenzioni dal punto di vista come dire, terroristico. Magari i cristiani contrapposti agli islamici e gli islamici contrapposti ai cristiani, ma l'individuazione della categoria dei cattolici compare, credo, per la prima volta in questo caso. C'è da dire che si tratta di una fase iniziale delle indagini. Bisognerà vedere se si potrà accertare che il giovane voleva proprio colpire dei cattolici in quanto cattolici, e non voleva soltanto colpire o compiere una strage in una scuola, o magari aveva frequentato, aveva avuto dei rapporti con quella scuola dalla quale aveva riportato, come è spesso successo in passato con ex alunni di una scuola, dei motivi di tensione nei confronti dell'istituto stesso. Stiamo parlando di un ambiente tendenzialmente bianco. Il Minnesota è uno stato del nord, è uno stato in cui ci sono presenze multietniche come in tutti gli Stati Uniti, ma in cui la maggioranza è tendenzialmente bianca, e tra l'altro è una maggioranza di discendenza nord europea o tedesca o scandinava, almeno il nucleo originario. Quindi non stiamo parlando di uno degli stati in cui il multiculturalismo e il multirazzismo è più marcato rispetto ad altri dell'Unione.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che questa mattina stiamo parlando con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di politica statunitense ed ex direttore dell'ANSA. Noi, Giampiero, appunto restiamo ancora negli Stati Uniti, perché Donald Trump nelle prossime ore presiederà un incontro alla Casa Bianca sul futuro della striscia di Gaza. L'incontro arriva mentre i carri armati israeliani avanzano nei sobborghi settentrionali di Gaza City, dove appunto la scorsa settimana è stata dichiarata carestia. L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato a Fox News che gli Stati Uniti hanno un piano completo che riflette le motivazioni umanitarie del presidente Trump in questa situazione. Queste appunto le parole di Witkoff. Il presidente Trump ha precedentemente proposto un'assunzione del controllo di Gaza da parte degli Stati Uniti, mentre appunto Israele starebbe pianificando una cosiddetta città umanitaria che ospiterebbe circa 600.000 persone. D'altra parte, recente. Bassem Naim, membro senior di Hamas, accusa Netanyahu di avere il via libera da Trump per portare avanti quello che definisce appunto un gioco sporco. Ecco, quali sono le conseguenze, Giampiero, di questa presa di posizione americana in un conflitto che tiene ovviamente il mondo con il fiato sospeso in questo momento?
Beh, mi sembra che per una volta il presidente Trump non sembra peccare di, come dire, di coerenza con la propria posizione. Da quando è arrivato alla Casa Bianca, che guarda al futuro di Gaza come se non si trattasse del territorio dove vivono 2 milioni di persone, ma come se si trattasse di un'area di sviluppo immobiliare da cui assicurare un brillante futuro. E mi pare che anche la sua condiscendenza nei confronti delle azioni militari israeliane, che stanno radendo al suolo praticamente ampie fette del territorio della striscia di Gaza e in particolare la città, del quartieri interi della città principale, Gaza City, vadano in questo senso, cioè trasformare la striscia in una spianata di rovine cui poi dare un qualche futuro che non si sarà, che non è ben chiaro quale sia dal punto di vista amministrativo e gestionale, ma certo sembra un futuro senza palestinesi. Anche la cifra che tu hai ricordato, che circola di 600.000 palestinesi, ce ne sono 2 milioni, se ne restano 600.000, la domanda è dove va il 1.400.000 che eccede questo progetto. Mi pare anche le dichiarazioni ancora di Trump, che situa sempre fra 2 settimane qualcosa di positivo che poi non succede mai, c'è una, non dico una resa, ma una constatazione, un'accettazione da parte dell'amministrazione statunitense della decisione israeliana di perpetrare la guerra e di portare la guerra alle estreme conseguenze della eradicazione di Hamas, ma in qualche misura della eradicazione dei palestinesi dalla striscia, così come del spezzettamento e della ulteriore occupazione da parte dei coloni della Cisgiordania, rendendo nel contempo, da una parte espellendo molti palestinesi dalla striscia di Gaza e dall'altra rendendo impossibile la realizzazione di uno Stato palestinese, perché non c'è più continuità territoriale palestinese in Cisgiordania. Tutto questo può anche darsi che nel breve termine, parlando di qualche settimana o di qualche mese, porti a una situazione di fine delle ostilità in mancanza di rivali o per l'annientamento dei rivali o per la resa dei rivali in condizioni di non nuocere, ma di sicuro non porta a una situazione di stabilità nel lungo termine, perché eventi di questo genere creerebbero soltanto le basi per ulteriori conflitti in futuro. Invece, per quanto riguarda l'altra guerra di cui Trump a tempi alterni si occupa durante i giorni tra il 10 e il 20 agosto, sembrava la sua priorità, poi quando si è accorto che non riusciva a sbloccare la situazione se ne è di nuovo di un po' disinteressato ed è tornato a occuparsi un po' di più di Medio Oriente, quella in Ucraina. Lì praticamente il vertice di Ferragosto ad Anchorage in Alaska sembra non aver portato alcun risultato. Quello che sembrava imminente subito dopo, un ulteriore vertice tra i presidenti ucraino e russo, Zelensky e Putin, con Trump, che sembrava una cosa si dovesse fare dopo pochi giorni, adesso è fuori dall'orizzonte temporale, perché Putin non lo vuole, perché neanche Zelensky dice di volerlo, ma non è pronto a fare le concessioni che Putin considera necessarie per averlo. e quindi la guerra va avanti. L'unica novità americana è averne scaricato tutti i costi militari, oltre che economici, sugli europei di sostegno all'Ucraina, perché Trump ha detto chiaramente che lui per l'Ucraina non spenderà più soldi. Se gli europei vogliono dare armi all'Ucraina, le devono comprare dagli Stati Uniti e regalarle all'Ucraina. E questo è il contributo attuale di Trump e della sua diplomazia agli sviluppi del conflitto in Ucraina, o alla ricerca della pace in Ucraina, come preferisce dire il Presidente, alla ricerca del Nobel per la pace.
Giampiero, concludiamo brevemente con il caso di Lisa Cook, la prima donna afroamericana nominata da Joe Biden a capo della Federal Reserve, licenziata con effetto immediato da Trump proprio negli scorsi giorni. L'altra funzionaria della banca centrale ha promesso battaglia legale dichiarando: non lascio, il presidente non ha l'autorità per rimuovermi, e ha già avviato una causa contro Trump. Si profila all'orizzonte uno scontro legale storico, secondo molti osservatori. Ma che cosa significa questa mossa per gli Stati Uniti, e soprattutto è lecito quello che ha fatto Trump? Può rimuovere appunto il capo della Federal Reserve così dalla sera alla mattina?
Allora, Trump non può farlo, ma questo non significa che lui non l'abbia fatto, perché Trump non può fare tante cose legalmente che fa lo stesso, salvo poi magari che un giudice gli dica: guarda che non puoi farlo, e lui ricorre in appello e poi ricorre alla Corte Suprema aspettando che qualcuno gli dica che lo può fare. Ma che cosa sta succedendo? Dobbiamo far capire qual è il contrasto. Allora, la Federal Reserve, la Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, come tutte le banche centrali, tutti i sistemi politico-istituzionali, chiamiamoli occidentali in senso largo, è un istituto che gode di autonomia. Il presidente della Federal Reserve, così come il presidente della Banca Centrale Europea e i presidenti o governatori, che dir si voglia, di tutte le principali banche centrali dei paesi occidentali, è nominato dal potere politico, ma non può essere sostituito durante il suo mandato. Deve arrivare al termine del suo mandato. In qualche caso, era il caso dell'Italia fino a qualche tempo fa, il mandato era a vita e quindi restava in carica, così come il mandato per esempio dei giudici della Corte Suprema. Anche la Corte Suprema ha caratteristiche analoghe. Il potere politico non può liberarsi delle persone che pure ha nominato per opportunità, perché cambia la maggioranza eccetera, fino alla fine del mandato. Ora, l'attuale presidente della Fed, che è governata da un presidente, da un consiglio di governatori in cui siedono 12 persone, l'attuale presidente della Fed si chiama Jerome Powell ed è stato nominato da Trump nel 2018. Poi Biden, che era un democratico, lo ha confermato nel 2022 fino al 2026, però Trump, ancora prima di diventare presidente, voleva già cacciarlo. Perché? Perché Powell non è favorevole ad abbassare il costo del denaro, mentre Trump ritiene che abbassare il costo del denaro sia essenziale per poter far riprendere l'economia americana o dare maggiore crescita all'economia americana. Tantomeno Powell è favorevole ad abbassare il costo del denaro nel momento in cui, con la scelta dei dazi, e anche soltanto l'altro giorno abbiamo avuto un altro episodio della guerra dei dazi con il raddoppio delle tariffe nei confronti dell'India, la politica dei dazi rischia di compromettere la stabilità dei prezzi negli Stati Uniti. Allora, dopo aver detto più volte che licenziava Powell, aver mostrato la lettera di licenziamento di Powell, qualcuno o qualcosa deve aver convinto Trump che non può licenziare Powell, che questa via non funziona. E allora a cavallo tra luglio ed agosto, improvvisamente una dei governatori dei 12 governatori della Banca Centrale ha annunciato le sue dimissioni, ed era un membro democratico. Trump, nel momento in cui questa si dimette, può nominare un successore, e ha pensato che questa era la soluzione, cioè visto che Powell non lo poteva toccare, cercare di cambiare la composizione del Consiglio in senso a lui favorevole. Dentro il Consiglio ci sono, dentro il board della Fed ci sono già degli elementi favorevoli a Trump. L'ultima votazione ha visto per la prima volta due voti in dissenso sul mantenimento del costo del denaro e non senza abbassarlo. Allora, ha colto l'occasione di una denuncia fatta da un suo fedelissimo, di questa Lisa Cook, uno dei governatori della Fed, la prima nera nominata nel board della Fed, di una denuncia di un suo fedelissimo che ha accusato la Cook di una frode per ottenere condizioni migliori di un mutuo per un suo acquisto personale di una casa, e ha annunciato che la licenziava. Non lo può fare, tra l'altro non c'è nessuna condanna anzi non c'è neanche nessuna denuncia formale della Cook per questo illecito che avrebbe fatto. La Cook ovviamente nega di aver fatto nulla di male, però il caso è posto. Lui ha annunciato il licenziamento, la Cook ha detto io non me ne vado, anzi denuncio il presidente per questa azione. Vedremo quali saranno gli sviluppi. La borsa, in qualche misura, in modo un po', come dire, ingenuo, ha reagito in modo positivo, perché intravede la possibilità che scenda il costo del denaro. Ma il Wall Street Journal questa mattina scriveva, metteva in guardia la borsa da questi entusiasmi, dicendo ai finanzieri, agli imprenditori: guardate che il costo politico e il costo economico della perdita di indipendenza della banca centrale è molto più alto dei guadagni a breve termine che potreste ricavarne. Quindi state attenti a entusiasmarvi per una cosa di cui poi potreste voi e tutto il paese portare le conseguenze.
E noi staremo a vedere che cosa succederà. Allora, noi come sempre ringraziamo il giornalista Gian Piero Gramaglia per essere stato con noi questa mattina sulle frequenze radio di SBS, e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie Francesco, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.